Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Buongiorno a tutti, oggi su Unica Radio parliamo con Bea Bozzi, scrittrice e romanziere milanese. Bea ha collaborato con alcune delle riviste rosa più importanti e ha 10 pubblicazioni all'attivo. Intanto do il buongiorno a Bea.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Per prima cosa volevo chiederle, quando è nata la sua passione per la scrittura?
Ma guarda, allora, la passione per la scrittura credo che sia qualcosa che sia più o meno innato, no? Credo di aver cominciato proprio veramente da ragazzina, sai, col classico diario, col lucchetto che si usava negli anni 90. E poi da lì in poi collaborazioni prima con i giornalisti e giornalini di classe in università e poi via. Sono diventata giornalista nel 2005 e ho cominciato a pubblicare romanzi nel 2010. Per cui oggi siamo a quota appunto 10 romanzi con l'anno dei destini incrociati.
Ok, del quale parlerà tra l'altro anche al Circo Letterario domani, domenica 26 novembre.
Esattamente, parleremo nel contesto del Circo Letterario perché è un libro appena uscito. È un romanzo che ha una sana di vita ed è un romanzo che appartiene ad un trittico, trilogia di anni che volevo raccontare, visto che abbiamo vissuto degli anni veramente così particolari, però raccontarli col mio modo che è un po' ironico e leggero, quindi planare un pochino sopra la realtà dei fatti nel modo più leggero possibile, se posso attingere appunto da una metafora usata da Calvino, come d'altronde anche ho attinto a piene mani col riferimento dei destini incrociati.
Benissimo, questo tra l'altro si collega anche alla prossima domanda che sto per farle. Volevo chiederle se quando lei scrive pensando a un pubblico specifico o a qualcuno in particolare, insomma.
Bene, nel momento in cui scrivi pensi magari a chi potrebbe leggerti, che non vuol dire pensare ad un pubblico specifico, non significa partire dal presupposto che tu hai tra le mani già quello che è un pubblico tutto tondo. Io credo sempre che, perlomeno parlo per me ovviamente, a livello autorale scrivo tipologia di libri che vorrei leggere, cioè dei libri rassicuranti, dei libri che mi riconcilino anche con delle difficoltà. Ad esempio ci sono libri che proprio non riesco a leggere, ma non per... Io apprezzo veramente a 360 gradi il talento di chi scrive, perché credo che sia una delle attività artistiche più complesse al mondo, però credo che ognuno di noi alla fine scriva il libro che vorrebbe leggere per attitudine e contenuti, poi magari non riesce a scriverlo nel modo in cui vorrebbe, sicuramente quando legge certi libri dice accidenti, questo come è scritto bene, come avrei voluto scriverlo io, però al tempo stesso la tipologia, l'approccio e se vogliamo usare una parola inglese, il mood è quello un pochino che hai in mente te, al di là del pubblico specifico.
Un'altra domanda che ho intenzione di farle è: cosa intendi comunicare attraverso la forte componente empatica nei suoi personaggi? Ho visto che comunque i personaggi dei suoi libri hanno una forte componente empatica nella quale spesso il pubblico ci si rispecchia, riesce a confrontarsi.
Mi ricollego appunto alla domanda precedente, cioè credo che veramente ognuno scriva un pochino quello che vorrebbe leggere, quindi in realtà a me piace raccontare la gente comune, non sono supereroi, sono i supereroi del normale, sono veramente il vicino di casa, sono il portinaio, sono l'edicolante, sono persone comuni, ecco, e quindi probabilmente anche per quello c'è una componente empatica in cui possono rispettarsi, perché non vado a costruire dei personaggi appunto basati su architetture chissà quanto ardite. Sono le persone che puoi incontrare in metropolitana, sono le persone che puoi incontrare passeggiando per strada, che puoi conoscere quando porti il cane al parco, ai giardinetti e via dicendo.
Per quale motivo ha deciso di ambientare molte delle sue storie in contesti spaziali e storici attuali, quindi la Milano contemporanea, insomma?
Beh, proprio perché per quell'esigenza di cui ti anticipavo prima. Questi dovevano rimanere impressi in qualche modo, però ovviamente sebbene io sia anche giornalista non volevo utilizzare un approccio giornalistico, perché io sono giornalista di viaggi, per cui assolutamente non saprei raccontare la cronaca col dettaglio di giornalista di mestiere che è dedicato a questo specifico ruolo. Il mio giornalismo è più ludico, è proprio quello da viaggio, da riviste un pochino patinate, non c'entra assolutamente niente con la cronaca, per cui quello che in realtà volevo fare io era tenerli impressi potessi metterli insieme in una sorta di annuario da tenere, o in un cronoromanzo, appunto, termine che abbiamo trovato con l'editore e probabilmente ci siamo inventati abbastanza di sana pianta, quello di cronoromanzo, cioè tu hai le vicende orizzontali dei tuoi protagonisti che vivono la finzione di una trama, e poi verticalmente invece si innestano quelli che sono gli eventi storici che possono capitare nell'arco dell'anno, che se tu ci pensi, a partire dal 9 marzo del 2020, quante cose ci sono capitate che hanno completamente sovvertito il nostro modo di vedere la vita, a cominciare appunto da termini che non conoscevamo prima, i DPCM, gli smart working e componenti di questo tipo, e poi progressivamente tutto ciò che ci è stato tolto a partire dal 9 marzo 2020 ci è stato mano a mano restituito, quindi le libertà, i cinema aperti e via dicendo. Io volevo raccontare questi anni a partire appunto dalla riapertura, diciamo, in poi fino ad oggi, proprio per avere qualcosa che ci consentisse magari sì di avere una lettura interessante oggi, ma anche da tenere lì per rileggerli magari tra 5-10 anni e dire: è vero, era successa quella cosa lì in quell'anno. Ad esempio, all'interno tu troverai anche le vicende della corona inglese. Sono stati anni molto pieni da questo punto di vista, perché noi abbiamo avuto dalla morte di Filippo del 2021 a quella di Elisabetta del 2022, successive al suo incredibile giubileo di platino. Quest'anno abbiamo avuto l'incoronazione di Re Carlo, quindi, e abbiamo avuto l'uscita di Spare del principe Harry, quindi abbiamo avuto veramente, anche da quel punto di vista, per qualcuno che è ghiotto di fatti della corona, come il mio personaggio con una Royal Watcher che si chiama Regina, è una Royal Watcher a tutto tondo, abbiamo avuto proprio degli eventi ghiotti e interessanti di cui parlare, di cui discutere. Per non parlare poi dei cantanti, quelli che non ci sono più, penso per esempio a Dolores quest'estate dei Cranberries, piuttosto che Jane Birkin, Je t'aime moi non plus, insomma, cioè, abbiamo veramente avuto tante cose che, se uno le mette all'interno di un racconto che non sia l'annuario, che è un pochino più statico, più istituzionale, consente proprio di ricordare un approccio alla memoria in maniera, ecco, diverso.
Continuiamo con l'intervista. Vorrei chiederle se crede che la narrativa abbia un ruolo nella promozione della consapevolezza sociale o del cambiamento.
Assolutamente sì, la narrativa è fondamentale, perché è un altro modo di raccontare la realtà di quelli che magari il giornalismo può avere, perché con la narrativa tu puoi permetterti di esprimere anche delle posizioni, di dire anche di esprimere il tuo punto di vista e di raccontarlo, cosa che invece un giornalista dovrebbe un pochino mantenere più una veduta super partes, no? Che consenta di guardare più le cose dall'alto, senza prendere una posizione troppo netta, senza schierarsi in modo troppo evidente. Quindi sì, è proprio la narrativa, è la capacità di raccontare la contemporaneità, o comunque la capacità di raccontare il fatto che viene preso in considerazione, quindi è assolutamente fondamentale nel tessuto sociale.
Un'altra domanda che vorrei farle riguarda le sue 10 pubblicazioni: qual è stato il progetto più impegnativo e perché?
Ma allora, sicuramente questi romanzi degli anni sono stati più impegnativi fino a quelli che ho scritto ad oggi, proprio per quel motivo di dover incastrare fatti di cronaca e con storie inventate di sana pianta, perché ovviamente i personaggi seguono una scansione, come anticipavo prima, orizzontale, mentre invece i fatti di cronaca si innestano come se fossero degli episodi di una serie. Mi piace usare questa metafora, appunto, parlando di questi romanzi come se fossero strutturati quasi come una serie televisiva, dove tu hai la trama orizzontale, dove i personaggi seguono le loro vicende. Per esempio, nello specifico, L'anno dei destini incrociati parte dal furto di una Madonnina. Tu sai che la Madonnina è associata alla Madonnina del Duomo, quella che sta sul Duomo di Milano. In realtà questo è un numero tutelare del palazzo che viene rubato, con tutto un gioco, una commedia degli equivoci, un gioco di fraintendimenti in cui fin dall'inizio si pensa che possa essere stata rubata la Madonnina del Duomo. Questo appuntato va alla ricerca e arriva a questo palazzo Liberty dal portone turchese che tutti immortalano nei selfie a Milano. Quindi capisci già che si tratta di una commedia già subito da queste due pennellate che ti ti ho dato. Bene, da lì in poi parte la vicenda, ma la vicenda che appunto ha delle connessioni chiare e esplicite sulla cronaca, per cui questi sicuramente sono i più difficili proprio per questo motivo, perché in realtà immaginati, di solito un romanzo uno lo scrive strutturando una trama e poi facendo ovviamente delle ricerche oculate magari prima ancora di cominciare, oppure vada facendo nel momento in cui diventano necessarie, ma soprattutto costruisce qualcosa, fin dall'inizio sa dove andrà, no? Ha una composizione, ha, diciamo, alle tessere di un mosaico ancora da comporre, ma di fatto le tessere ci sono tutte. Bene, invece qua non è così, qua non potevi mai sapere che cosa sarebbe capitato, quindi il lavoro era costituito in questa maniera: si faceva rassegna stampa al mattino, ogni giorno io mi tiravo giù 2-3 notizie, le lasciavo decantare, facevo passare un mese e mezzo, perché sai perfettamente che nel momento in cui tu scegli le notizie, magari tra un mese queste notizie perdono completamente valore, perdono completamente appeal, quindi a quel punto un mese e mezzo dopo, due mesi dopo capivo quelle che avevano ancora valore e le inserivo eventualmente dentro. Quindi anche molto lungo da scrivere, perché veramente si svolge nell'arco, non dico di un anno, ma almeno di 6 mesi.
Ho un'ultima domanda conclusiva per Bea Bozzi. Dopo quest'ultima trilogia, sì? Hai altri progetti nel futuro prossimo che vuoi già anticipare?
Allora, anticipare magari no, però sicuramente posso dirvi che sto pensando ad un nuovo progetto. Adesso per un po' penso che lascerò i miei condomini tranquilli a casa, e quindi chiuderò un attimo le porte del palazzo per lasciarli riposare anche un po', perché li ho anch'io stressati, 3 anni di fila, insomma, sono stata anch'io un testimone ingombrante in casa loro. Li lascerò riposare per una storia, ancora una volta, dedicate ai ricordi, ma ai ricordi del passato, quindi ci sarà ancora la memoria, ma una memoria più storica collegata a dei vissuti di una famiglia.
Allora ringrazio la scrittrice Bea Bozzi per la sua disponibilità.
Ringrazio te.
E vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.